Perché le aziende come Microsoft, ma anche altri nostri partner, anche i nostri concorrenti, si occupano e si preoccupano di interoperabilità. Vent'anni fa, cioè, se ne preoccupava molto meno. 20 anni fa si tentava anzi di fare sistemi che fossero più completi, ma al tempo stesso più chiusi possibile. Il cosiddetto lock-in era un modo di avere il cliente, avere la fedeltà del cliente e assicurarsi vendite future. Ovviamente non è più così adesso, ma non è più così perché il mercato è cambiato. Sicuramente la rete ha cambiato il modo di lavorare di tutti e in questo momento non ha più senso lavorare a isole, lavorare con dei sistemi verticali che costano tanto e sono totalmente chiusi. Quindi anche i produttori di tecnologie come noi ci poniamo questo quesito e ci poniamo da anni il nuovo modo di lavorare, un modo di creare i propri prodotti. Quando si dice, è un quesito che ci poniamo da anni, sto parlando proprio dell'ultimo decennio, quando a partire dagli anni 2000-2003 abbiamo iniziato a rilasciare alcuni delle proprietà intellettuali più importanti che stavamo prima tutelando, fino ad arrivare al triennio 2004-2007, dove accordi con importanti produttori di sistemi Linux ci hanno dato la possibilità di integrare meglio e di fare lavorare meglio i nostri sistemi con i sistemi, soprattutto lato server, dei venditori di prodotti Linux. Pensiamo che comunque all'interno dei nostri clienti ci sono macchine appunto dei vari sistemi operativi, quindi è assolutamente fondamentale. Ma non per noi, ma è fondamentale proprio per i clienti avere la garanzia che tutti i sistemi funzionino al meglio e in maniera più interoperabile possibile. Negli ultimi anni l'iniziativa è andata anche oltre, adesso si parla anche interoperabilità di documenti, cosa citata dal polo archivistico dell'Emilia-Romagna perché è fondamentale per l'archiviazione non solo che il documento sia 50 anni, ma che sia in qualche modo integrabile con ulteriori informazioni che dovessero venire nei processi. Per cui se pensiamo che cosa la filosofia che sta sotto all'interoperabilità per Microsoft ovviamente, ma quello che crediamo sia un po' l'impegno che le aziende come noi devono avere nell'interoperabilità, sostanzialmente si parla di quattro pilastri principali e quattro pilastri che devono veramente essere la linea guida nello sviluppo di qualsiasi tipo di prodotto, qualsiasi tipo di iniziativa tecnologica. Un primo pilastro, quello cosiddetto delle connessioni aperte, significa che Microsoft si impegna, tra le altre cose, a rilasciare con o direttamente royalty free oppure con un diritto cosiddetto ragionevole e non discriminatorio per le proprie tecnologie. Quindi se voi visitate il sito Microsoft sull'interoperabilità si trovano in effetti un sacco di brevetti, di intellectual property disponibile e su cui chiunque può, appunto, in maniera non discriminatoria, fare proprie le idee, le realizzazioni. Un dato molto importante è sicuramente la portabilità dei dati, ed è molto importante perché se noi guardiamo il mercato in questo momento, più del 90% dei documenti nasce da un prodotto nostro, che è Office in particolare, che è Word. E questi sono cioè, è una responsabilità importante che viene data alla nostra azienda. E a questa responsabilità noi rispondiamo non soltanto migliorando sempre il prodotto. Tra l'altro la settimana scorsa è stata rilasciata una nuova versione, la versione 2010, ma impegnandoci per gli standard. Già dalla versione precedente Microsoft si è impegnata a pubblicare il proprio formato e farlo riconoscere da ISO come un formato standard. In particolare l'OpenXML è riconosciuto come ISO 29500 e gli stessi formati binari, cioè i formati vecchi che un tempo tenevamo nascosti nelle nostre cassaforte telematiche, e in questo momento sono consultabili. Basta andare sul sito di Microsoft, se uno ha interesse a leggersi e capire come è fatto il formato binario per sviluppare prodotti che ancora utilizzano i vari doc, XLS, eccetera, è tutto quanto documentato pubblicamente. Diciamo che se dovessi pensare ai quattro pilastri che vi sto brevemente descrivendo, se dovessi pensare a qual è il più importante, forse direi che la parte di dato è veramente la più importante, proprio per quanto è rilevante, soprattutto nella pubblica amministrazione, in particolare nella sanità, il tema del dato. Quante economie si possono portare semplicemente modificando, non tanto digitalizzando, ma modificando i processi in modo che ciò che nasce almeno digitale si conservi in digitale, non venga scritto con Word, stampato, scannerizzato, che insomma sembra quasi una barzelletta, ma cioè, lo vediamo continuamente in tantissime amministrazioni. Noi con un progetto che abbiamo fatto basato appunto su questi temi di dematerializzazione nella regione Friuli Venezia Giulia abbiamo visto, anzi una società esterna ha visto, dei risparmi nell'ordine dell'80% soltanto perché un piccolo processo è stato totalmente informatizzato, un piccolo processo documentale. Quindi stiamo veramente di soldi e di numeri significativi. Pensando al supporto agli standard, la cosa veramente significativa è che in questo momento non siamo più, appunto, come vi dicevo prima, nell'informatica di 15, di 20 anni fa, in cui ognuno si faceva il suo protocollo e poi sperava che gli altri magari aderissero. Cioè, le prime reti di personal computer, ve le ricorderete, erano basate su 3-4 protocolli di rete diversa, e fare una piccola rete, anche una rete proprio di un piccolo ufficio, diventava un significativo nel dover far parlare delle macchine. Poi vabbè, internet ci ha fatto capire che alla fine si doveva utilizzare tutti il TCP/IP e questo l'abbiamo risolto, però è necessario che aderire comunque a dei sistemi standard proprio per fare in modo che le cose comunichino. Infine, con le iniziative di cui vi ho brevemente accennato anche prima, quindi le iniziative di collaborazione con le comunità open source e con altre aziende o gruppi che producono sistemi di generazione di documenti, insomma è importante, diciamo, una collaborazione, è importante parlarsi, è importante mandare avanti iniziative comuni. Quindi questi sono un po' i principi su cui produciamo qualsiasi nuovo prodotto, qualsiasi nuova tecnologia. Ed è proprio sulla base di questi principi che uno degli aspetti fondamentali che abbiamo visto è la gestione dell'identità. In questo momento si parla sicuramente da anni di, vabbè, parte di carta di identità elettronica se ne parla veramente da tanti anni, ma di CRS l'abbiamo visto con la Sicilia, ma via Marche sono già avanti con questo tipo di progetti. Però alla fine poi le identità risiedono su una sfilza di identity provider, una sfilza di database, di directory server, per cui una volta che io ho la mia carta, poi dopo ho un problema a cosa ne faccio? La devo usare per validarmi su tutti i sistemi, ma allora questi sistemi devono in qualche modo applicare le mie credenziali. Insomma, abbiamo visto che questo è uno dei freni per certi versi più grossi allo sviluppo e alla distribuzione delle carte di identità, quindi alle CRS. In più, anche Giulio De Petra prima dava il forte impulso a lavorare sui sistemi cloud. Quindi in questo momento ci troviamo con delle tecnologie abilitanti, le CRS ci sono, far partire progetti di CRS è proprio questione di finanziamenti, avere i soldi, poi si fa e si parte. Database con degli utenti e dei servizi tutti quanti separati, e un mondo che vuole andare sempre più, ha bisogno di andare sempre più su sistemi cloud. L'identity management diventa a questo punto l'aspetto centrale per far partire i servizi. Quindi pensando a un single sign-on di tipo web, quindi stiamo parlando di CRS, la nostra visione è quella di pensare a un sistema di federazione che faccia da gateway tra le varie identità che possono essere, come in questo esempio, distribuite in sistemi Microsoft, ma proprio per l'impegno sull'interoperabilità possono essere sistemi ovviamente fatti da altri produttori di tecnologie, come appunto nel caso dell'Emilia-Romagna con il sistema Federa. Federa nasce dall'esigenza appunto dell'Emilia-Romagna di lavorare integrando le credenziali degli utenti e quindi le autorizzazioni dei cittadini ai vari servizi della regione. In particolare l'Università di Bologna, che aveva un sistema basato su Active Directory di Microsoft, quindi aveva modo di conoscere le credenziali agli utenti ed erogare servizi agli utenti basandosi su Active Directory, voleva comunque doveva in parte andare a utilizzare dei servizi regionali che stavano ovviamente su altri sistemi. In particolare in Regione Emilia-Romagna sono abbastanza diffusi due sistemi, Shibboleth e OpenLDAP. OpenLDAP in particolare è uno dei sistemi scelti come base per fare da identity provider. Quindi poi abbiamo tutte le amministrazioni del territorio regionale che spesso hanno per i propri dipendenti un Active Directory più i database dei servizi agli utenti. Insomma, alla fine si è provato, basandosi su indicazioni ICAR, quindi utilizzando un protocollo che è SAMIL 2.0, si è lavorato mettendo un gateway di quello che prima vi dicevo, di federazione dell'identità, Geneva Server, come prodotto Microsoft, e il lavoro che compie, diciamo, questa macchina è quello di, una volta che l'utente si è presentato, dare la possibilità all'utente stesso di dire qual è l'amministrazione a cui voglio accedere, qual è il servizio che mi interessa in questo momento. E allora è questo gateway che si occupa di andare direttamente verso quell'amministrazione federata, verificare che l'utente abbia le credenziali per accedere al servizio, generare un gettone SAMIL 2.0 e tenere quindi l'utente lavora con questo servizio, tenere questo token attivo e validato. E a questo punto l'utente non si è posto il quesito di replicare le proprie credenziali, ma è il sistema che è andato sull'identity provider, ha verificato che le credenziali ci siano, dopodiché ha fatto in modo che l'utente abbia questa sessione validata. Il sistema è in questo momento in funzionamento, quindi sta andando, l'Università di Bologna lo utilizza, la Regione conta di replicarlo per altre realtà del territorio e noi ovviamente ci auspichiamo che venga replicato anche in altre realtà regionali, visto che comunque stiamo parlando di uno scenario comune, cioè non è una situazione specifica per soltanto per la regione Emilia-Romagna. E in particolare, vedendo come questo tipo di sistema si può integrare con il cloud che dicevamo prima e che diceva Giulio De Petra, a questo punto si può pensare come un sistema come Federa sia una soluzione anche per raggruppamenti di piccoli comuni. Adesso non va più di moda parlare di ali o cose del genere, però no, se ne parla, ma ancora non si vede partire una grossa quantità di raggruppamenti, però sono raggruppamenti che, utilizzando servizi cloud e utilizzando servizi di tipo Federa, riuscirebbero in tempi molto brevi ad avere una tecnologia che gli permette di parlare tra le varie amministrazioni e le amministrazioni diciamo anche a livello più alto, quindi a livello regionale. Quindi ci auspichiamo che questa cosa possa partire, e perché crediamo veramente porterebbe un grosso beneficio. Io resto comunque per qualsiasi altra informazione, vi ringrazio per l'attenzione.